Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
I nostri programmi proseguono con l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe, a cui diamo subito la parola.
Bene, grazie Mario. Erron ben trovati a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Mater, sintonizzati per passare un'ora di tempo insieme e in compagnia di San Giuseppe, e per innamorarsi sempre di più della sua spiritualità che lo ha legato affettivamente a quel figlio importante che Dio gli aveva affidato per custodirlo e farlo crescere in età, grazia e sapienza. Iniziando questa trasmissione mi è tornato alla mente l'inizio del terzo capitolo del libro del Coelet, là dove ci viene ricordato che tutto nella vita ha il suo momento. Dice infatti Coelet: c'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far lutto e un tempo per danzare. In questo giorno abbiamo un sorriso sulle labbra per l'89esimo compleanno di Don Mario, ma anche una lacrima sul viso, perché iniziamo questo nostro incontro spirituale ancora negli occhi bagnati di lacrime per l'improvvisa partenza verso il cielo del nostro carissimo Alessandro. I nostri orecchi non udranno più la sua voce, calda e avvolgente, la sua abilità nel gestire le trasmissioni, nel mantenere un costante clima di ascolto, di riflessione, di tranquillità dello spirito. Alessandro condivideva la presenza dello spirito in ogni ora della sua giornata e Dio lo ha maturato come un frutto saporoso di santità e se l'è preso con sé. Lui stesso diceva che il tempo passato era Radio Mater, era per lui un momento di paradiso, e noi dobbiamo davvero testimoniare come fosse contento anche per questa nostra trasmissione di spiritualità di San Giuseppe, in cui davvero si immergeva dentro questa realtà, come del resto per tutte le trasmissioni che dirigeva e gestiva la regia. E in questo giorno di gioia, per il dono della vita sacerdotale di Don Mario, mi piace far riecheggiare le parole di Gesù quando, nell'Evangelo, parla della perla preziosa come immagine del regno dei cieli. Vi confido che nella mia vita coltivo questa direzione di marcia, cioè mi sforzo di vivere la mia vita nella consapevolezza di essere destinato da Dio, come tutti noi del resto creature umane, a diventare perle preziose che Dio stesso impreziosisce nel tempo della nostra vita. Dobbiamo ricordare che la perla non nasce come perla, ma diventa perla con un lavorio di anni, catturando quei frammenti di luce che le acque marine depositano come una carezza con le loro onde. Un giorno Thomas Merton, un monaco convertito da Cristo e autore di famose pubblicazioni come La montagna delle sette balze, Nessun uomo è un'isola, parlando dell'anima, ha detto: l'anima che tiene insieme la mia sostanza, cioè il mio vivere in questo tempo, questo guscio del tempo, è come una perla dura e luminosa nell'incavo di una conchiglia. Questa perla incomincia ad esistere nel nascondimento più assoluto, nel buio dei fondali marini, sino al giorno in cui, raggiunta la sua perfezione, si abbandonerà completamente alla luce e offrirà il suo splendore. Sappiamo che la perla all'interno di una conchiglia nasce come una corazza di difesa da un corpo estraneo. La nascita di una perla, appunto, è un evento che davvero dobbiamo dire quasi miracoloso. A differenza delle pietre preziose, dei metalli preziosi che devono essere estratti dal suolo, le perle sono prodotte dalle ostriche, o meglio dai molluschi, e questa carne molle del mollusco, protetta da una conchiglia, diventa nella profondità marina questa capacità di dare luce. Le perle quindi nascono quindi da molluschi con una naturale iridescenza, luminosità, una lucentezza e una morbida luminosità intrisa che nessun'altra gemma del mondo possiede. Quanta è la bellezza di una perla! La formazione della perla avviene quando sui fondali marini elementi estranei al mollusco penetrano all'interno, creando un'azione di forte disturbo. Pensiamo al nostro purito, al nostro qualche piccola cosa che entra in un occhio, e quindi per attutire questo fastidio di questo corpo estraneo, la perla si costruisce attorno a questo corpo estraneo una, che può essere un granellino di sabbia, un parassita, una larva marina, un minuscolo frammento della stessa conchiglia che è entrata appunto nel mollusco, si difende da questa intrusione, non riuscendo quindi a espellere questa intrusione, come potrebbe essere qualcosa che nel nostro occhio, che noi lo estraiamo, e quindi l'occhio riprende a vivere serenamente, produce questa reazione. E non riuscendo ad esperlerlo, ecco che inizia questo processo di isolamento, cioè riveste questo corpo estraneo con un guscio e coperto quindi dalla conchiglia, ma l'ostrica dentro la conchiglia si cerne intorno a questo corpo estraneo una sostanza di madreperla, continuamente per tutta la sua vita. E dopo anni il risultato sarà quello di una bella e splendente gemma che noi chiamiamo appunto perla, la quale, raggiunto il suo splendore, si apre e si dona come luce ai nostri occhi. Ora mi piace immaginare la nostra vita simile a questo processo di maturazione, immagazzinare cioè luce e splendore per poi diffonderla. La vita quindi e ci è donata in gestione, e raggiunto il massimo investimento della nostra gestione collaborativa, Dio ci chiama a manifestare e testimoniare la luce riflessa nella nostra umanità. Questo paragone della perla può essere suggestivo. La fede appunto ci suggerisce che Alessandro il 25 di gennaio scorso ha raggiunto il traguardo della beatitudine celeste e così è stato chiamato da Dio a vivere senza veli quella fede in cui egli ha creduto, che ha seminato e coltivato per sé e per le persone che hanno goduto della sua sensibilità umana, sostenuto dalla speranza di cieli nuovi, di terre nuove, con una speranza costantemente riscaldata dalla sua sensibile umanità ai valori dello spirito. In questo momento condivido con la moglie Susanna e la figliola Martina, con il gruppo dei volontari e gli affezionati ascoltatori di Radio Mater, il dolore umano che ha segnato nella nostra anima con l'inizio della beatitudine celeste del nostro caro Alessandro. Le morti improvvise assomigliano a dei rapimenti, anche se sappiamo, come abbiamo sentito prima con la parabola della perla, che la vita umana è un crescere costante sino a quando si aggiunge al traguardo della maturazione di comunione con Dio, che Dio stesso ha fissato fin dall'eternità. Certamente, dopo tanti anni di servizio a Radio Mater, sentiremo la mancanza di Alessandro, ma abbiamo la certezza che dal cielo impiegherà tutta la sua preghiera, la sua comunione con Dio, attraverso l'intercessione per far giungere innanzitutto le creature che egli ha amato in pienezza in questa vita, penso alla moglie Susanna, alla sua figliola Martina e ai suoi familiari, e anche noi che abbiamo goduto della sua bontà d'animo e del suo servizio professionale. Dio Padre misericordioso, Gesù e la nostra mamma, la Vergine Maria e San Giuseppe, il custode dei focolari domestici, sapranno riempire il nostro vuoto, cambiando le nostre lacrime nel vino della letizia, come avvenne a Cana di Galilea per l'intercessione della Beata Vergine Maria. E vorremmo allora mettere sulle labbra della moglie di Alessandro, Susanna, questa preghiera ricca di ricordi, di gioia e anche di speranza e di confidenza. La morte non è niente, sono solamente passato dall'altra parte, direbbe Alessandro, è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu, Susanna. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare. Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non sembra cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste, continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami Susanna, il mio nome sia sempre la parola familiare di prima, pronunciarlo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto, è la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene, ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace. E ora ascoltiamo davvero un po' di musica per contemplare queste parole e pensare anche a Alessandro e alla sua gioia di essere accanto a Dio. cambiamo argomento e lasciamo dentro questa nostalgia di una presenza cara, ma che c'è ancora vicina. E diciamo che nella tradizione religiosa ogni festività, ogni momento di preghiera anche, e anche questo momento che stiamo vivendo qui, momento di ascolto della parola di Dio, come un'omelia, ecco, tutte queste realtà nascondono una scintilla divina che ci viene regalata. E avere, dobbiamo avere queste mani aperte e soprattutto il cuore per accogliere questo dono, questa scintilla di luce. Le feste solenni creano poi un clima saturo di spiritualità che facilitano la comunicazione del divino con l'umano, l'accongiungimento della terra col cielo e il cielo con la terra. E la festa della presentazione di Gesù al Tempio che abbiamo celebrato sabato scorso sono delle scintille che accendono, in questo caso, un arcobaleno di luci e che rendono costante nel tempo un'alleanza eterna tra il cielo e la terra. Allora, Giuseppe è protagonista di questa solennità, festa della presentazione al Tempio, e dopo 40 giorni dalla nascita di Gesù lo troviamo con Gesù e con la Madonna che camminano verso il Tempio di Gerusalemme. Da Betlemme a Gerusalemme sono circa 12-13 chilometri da compiere a piedi e quindi dobbiamo partire certamente molto presto oppure a stare a bivaccare sino al mattino presso le mura di Gerusalemme. E ogni papà, alla nascita del figlio primogenito maschio, aveva l'obbligo religioso di riconsegnare simbolicamente a Dio il dono ricevuto in quella nuova vita, una vita donata ad una coppia di sposi che rendeva perpetua la prosecuzione nella storia del nucleo familiare. Il primogenito in fondo era questa sorgente di un ramo della famiglia che si continuava. Nella festa della presentazione di Gesù al Tempio, questa nuova luce di umanità, che la tradizione ha chiamato la candelora, è significativa e suggestiva che questa spianata di luce, di fiammelle, che però a lungo andare forse ha rubato l'anima di questa luce divina. Il senso autentico di questa festa l'ha scritto sulla lavagna della storia due vecchi, l'hanno scritta un uomo ed una donna, che pur con gli occhi velati dalla vecchiaia hanno visto in quel bambino la luce del mondo. Simeone, sazio di anni, finalmente ha raggiunto l'obiettivo della sua vita, vedere il Messia atteso da secoli. Per questo ha potuto pregare: O Signore, chiamami a te. I miei occhi hanno visto in questo fanciullo il Messia, luminosa aurora attesa da secoli. Così, appagata la mia fede, ora posso abbandonare questa vita per congiungermi a te, lasciare questa terra con gioia. Il mondo della luce, atteso dal tempo del patriarca Abramo, ha invaso il Tempio di Gerusalemme. Gesù, come angelo della nuova alleanza, ha spalancato le porte di quel santuoso edificio, spazio sacro, che custodiva l'Arca dell'Alleanza. L'Arca dell'Alleanza era davvero il cuore pulsante del Tempio di Gerusalemme, era lo spazio santo per eccellenza, era la garanzia che Dio camminava con il suo popolo. L'arca, dal monte Sinai in poi, ha accompagnato un popolo ribellato dalla schiavitù che era in marcia verso la terra promessa. Questa cassa di legno che aveva il coperchio coperto da lamine d'oro e custodiva i segni concreti degli interventi di Dio a favore del suo popolo Israele. Inoltre, esso conservava con grande rispetto, questo popolo le tavole della legge consegnate da Dio a Mosè sul monte Sinai conteneva un vasetto contenente un pezzo di manna che appunto Dio ha usato per sfamare il suo popolo in cammino in quel deserto del Sinai, conteneva la verga fiorita con cui Dio aveva costituito Aronne capo delle tribù di Israele dopo Mosè, e San Giuseppe era entrato ormai con cosciente responsabilità nel ruolo che Dio gli aveva assegnato per custodire e accompagnare il suo figlio, il Messia atteso. Da uomo religioso e innamorato della sua missione, che aveva sposato con tanta fiducia, Giuseppe adempie l'obbligo di riscattare il primogenito. Il rito era un atto di profonda fede. Si riconsegnava a Dio la sorgente della vita, che è sorgente della vita, e a lui si esprimeva la gratitudine di questa nuova realtà. E quindi entravano nel tempio, il genitore portava il bambino, lo consegnava al sacerdote che lo deponeva sull'altare in segno di gratitudine e di offerta a Dio e poi lo restituiva ai genitori. Quindi la primogenitura aveva un valore aggiunto ad una qualsiasi nascita. Il primogenito era la garanzia di sopravvivenza di una famiglia. Il credente era consapevole che il futuro appartiene a Dio. Il genitore pagava quindi un riscatto per ipotecando, cioè, la permanenza del nucleo familiare all'interno del popolo di Israele e nella storia. E Gesù, il Messia presentato al Tempio, avrebbe stracciato la cambiale di pignoramento con il supremo atto di amore, donando la sua stessa vita per la salvezza dell'umanità intera sul Calvario. E mi sembra bello allora sottolineare che Giuseppe paga il pegno del riscatto con la tassa dei poveri, offre due innocenti colombelle. Anche questo gesto indica che Gesù entra nella vita sociale del suo popolo mettendosi in fila con i poveri e non con i ricchi. Questo legame con i poveri indica che nessuno è escluso dalla salvezza, tutti uomini e donne, santi e peccatori, ricchi e poveri, intelligenti e ignoranti, godono di questa solidarietà divina. Inoltre, il cammino da Betlemme a Gerusalemme sarebbe stato il primo dei tanti viaggi del piccolo Gesù con la sua famigliola. Quel pellegrinaggio aveva come meta la sorgente della fede, era il luogo più sacro per ogni ebreo, il Tempio, l'abitazione del Dio invisibile che si rende visibile in un luogo. Simbolicamente possiamo pensare che quel pellegrinaggio insieme al bambino Gesù era anche quasi un traslocare il patrimonio della memoria dell'Antico Testamento che viveva questa attesa verso la frontiera del Nuovo Testamento. L'Antico Testamento, la presenza di Dio era custodita appunto nell'Arca dell'Alleanza e diventava quindi il cuore del Tempio di Gerusalemme, era il segno dell'attesa del Messia e Gerusalemme attendeva di godere questa compagnia garantita da parte di Dio, questo essere visibile nell'Arca dell'Alleanza chiamato appunto Santa Santorum, cioè il luogo santo per eccellenza, che solo il sommo sacerdote una volta all'anno poteva varcare quella tenda che la separava dal popolo e quindi lodare Dio, innalzare l'incenso come segno di gratitudine e di benedizione. E ricordiamo che quella tenda si squarciò nel momento in cui sul Calvario Gesù metteva il punto finale della sua vita terrena dicendo consummatum est, cioè tutto è compiuto, tutto è fatto. La missione che tu mi hai dato, Padre, che mi hai affidato è stata compiuta. Da quel momento Gesù stesso diventa il cuore della religione ebraico-cristiana, il nuovo tempio in cui si può incontrare Dio. E Gesù davvero è il tempio di Dio. Soltanto in Lui, attraverso di Lui, possiamo arrivare a guardare Dio negli occhi. Quel pellegrinaggio apriva quindi l'orizzonte ad una nuova era, in cui il Tempio non era il luogo circoscritto da mura, ma un cuore pulsante, vivo, con il ritmo stesso del cuore di Gesù, immagine visibile del Dio invisibile. È per questo che al termine del suo pellegrinaggio umano, dice l'Evangelo, che il velo del Tempio si squarciò e Cristo Gesù divenne il fratello universale, il Dio in sembianze umane. Ora riprendiamo l'episodio ominoso della presentazione al Tempio. Gesù bambino in quella circostanza ha portato nel Tempio il suo corpicino, con tutte le sofferenze che ha portato dentro nel suo cuore di figlio di Dio, persino l'estremo atto eroico di amore che sarà poi consumato nel momento in cui dona se stesso in riscatto di tutte le nostre zavorre umane, le nostre realtà caricate come spalle appesantite della nostra miseria. E Gesù è questa potente calamita che dal Tempio appunto attrae costantemente il nostro cuore in questa nostalgia di eterno che noi abbiamo dentro dalla nascita. Allora, dopo questo pellegrinaggio al Tempio, è stato costretto da Erode a incominciare un altro pellegrinaggio, ad emigrare in Egitto, quasi a raccogliere le lacrime del suo popolo, vissuto per secoli nella schiavitù del faraone, ma anche a visitare l'eroismo di una fedeltà all'unico Dio, anche quando tutto poteva parlare di un Dio assente dalla vita del popolo. Quando ritorna poi in Palestina, dopo la fuga in Egitto, ha assaporato l'eroismo del suo popolo e a Nazareth con il suo papà Giuseppe impara Gesù un mestiere e si mette al lavoro non come uno schiavo ma come un uomo libero che fa del suo lavoro un elemento di sopravvivenza e una collaborazione al creatore nell'aggiustare i guai che il creato è costretto a subire anche dall'ingordigia umana. Ora vogliamo davvero pregare San Giuseppe che ci sia di intercessione anche per il mondo del lavoro, e la facciamo con una preghiera di Paolo VI, che è stato a Nazareth e ha scritto e ha detto nel suo discorso una pace ammirabile della casa di Nazareth, questo luogo, questa diremo poi una università della sapienza umana che si unisce con la sapienza divina. Dice la preghiera, e la preghiamo insieme con Paolo VI che sta su davanti a Dio: o San Giuseppe, patron della Chiesa, tu che accanto al Verbo incarnato lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane, traendo da Lui la forza di vivere e di faticare, tu che hai provato l'ansia del domani, l'amarezza della povertà, la precarietà del lavoro, tu che irradi oggi l'esempio con la tua figura umile davanti agli uomini, ma una grandezza stupenda davanti a Dio, guarda all'immensità della famiglia umana che ti è stata affidata. Benedici, o Giuseppe, la Chiesa, sospingendola sempre più verso le vie della fedeltà all'Evangelo. Proteggi i lavoratori nella loro dura esperienza quotidiana. Difenderli dallo scoraggiamento, dalla rivolta negatrice come dalla tentazione dell'edonismo. Prega per i poveri che continuano in terra la povertà del Cristo, suscitando per essi le continue provvidenze per i loro fratelli meno dotati, e custodisci la pace nel mondo, quella pace che sola può garantire lo sviluppo dei popoli e il pieno compimento delle umane speranze per il bene dell'umanità intera, per la missione della Chiesa, per la gloria della Trinità e per la gioia di vivere in questa nostra esistenza. Allora sentiamo anche uno stacco musicale che ci dà la possibilità di contemplare, di far risuonare dentro la nostra anima le parole che abbiamo ascoltato.
Thank you.
Riprendiamo allora questo nostro cammino, queste nostre riflessioni, questo immergere la nostra anima in queste realtà che sono umane e divine, questa divinità, questa presenza di Dio che entra dentro nelle pori della nostra anima e le rinsalda, ne dà energia, vitalità e forza. E dal momento in cui appunto Gesù torna a Nazaret, la bottega, il laboratorio di Giuseppe con Gesù diventa questo luogo in cui si nobilita il lavoro e Gesù diventa il gardone di bottega. Lo possiamo considerare quel laboratorio di Giuseppe come una università dove si impara a vivere in pienezza la vita con una dimensione evangelica. Infatti da quel laboratorio si raccolgono i semi di quelle cose nuove, costantemente rinnovate, che appunto sono diventate anche l'espressione di una lettera enciclica del Papa Leone XIII, che appunto egli l'ha chiamata Rerum Novarum, cioè le cose nuove che nascono soprattutto con la rivoluzione alla fine del 1800, con l'avvento di questa rivoluzione industriale che porterà a ribalta il mondo del lavoro e della conquista della dignità anche dei lavoratori. Si passa dal lavoro agricolo ad un lavoro industriale in cui appunto la collaborazione delle mani dell'uomo diventa molto più evidente ed efficace per migliorare il mondo. La dignità umana allora ha il suo grembo proprio nel mistero dell'incarnazione, il quale muove i suoi passi nel perimetro della casa di Nazaret, si sviluppa nello scenario della famiglia di Giuseppe, a diretto contatto con la realtà quotidiana del lavoro, della fatica, delle gioie, delle sofferenze, delle nascite, dei lutti. Gesù, il figlio di Dio, fatto uomo, è stato affidato alla custodia di San Giuseppe affinché lo educasse, lo rendesse capace di presentarsi al mondo con l'esperienza di una vita vissuta totalmente inserita nella vita quotidiana del suo popolo, di un popolo che allora viveva di pastorizia e di agricoltura. Giuseppe, a motivo del suo vero matrimonio con Maria, dalla quale per un influsso singolare di Dio nasce Gesù, per la discendenza del re Davide trasmette a Gesù il titolo di figlio di Davide, ed era importante che il Messia nascesse appunto dalla dinastia di Davide. Ma Gesù, oltre al titolo davidico, indispensabile appunto per il riconoscimento del Messia, riceve da Giuseppe, come ogni altro figlio, quella immersione di umanità concreta che lo caratterizza. Giuseppe quindi lo registra all'anagrafe, lo stato civile, gli dà una categoria sociale, la condizione economica, l'esperienza professionale, un ambiente familiare, un'educazione umana. Scegliendo di essere considerato civilmente il figlio di Giuseppe, Gesù ha potuto ereditare il titolo regale del figlio del fabbro, come dicono appunto i suoi concittadini a Nazaret. Gesù non si è vergognato di fare il garzone nella famiglia di Giuseppe e di rivestire nella sua eccelsa dignità di figlio di Dio l'umile tuta di operaio, pur potendo esigere più titoli più elevati. Gesù ha scelto per sé invece il titolo più comune, più largamente condiviso dalla condizione umana, cioè quello di operaio, di lavoratore. In quella stessa materia che nel momento della creazione era uscita docile dal nulla, da Dio creatore ad un comando della parola divina, ora incontra nella bottega di Nazaret quella stessa parola che è fatta carne, è diventata a sua volta docile alle leggi della natura e agli ordini di chi è maestro del suo lavoro. L'onnipotente artefice dell'universo si è fatto garzone di bottega. Noi non sappiamo se Gesù, divenuto adulto, abbia assunto un garzone per sé, Ma dopo la morte di Giuseppe sappiamo però che con certezza egli è stato accanto a Giuseppe come collaboratore e quindi con le mani incallite ha saputo vivere anche la sua dimensione religiosa di figlio di Dio. E tra le righe che riportano l'autorevole dottrina e gli strepitosi miracoli di Gesù, gli evangelisti contengono anche quella non meno importante e stupefacente dove è detto che Gesù era sottomesso ai suoi genitori. Conoscendo la grandezza di Gesù è più degna di meraviglia, ossia è qualcosa di miracoloso questa sua umile sottomissione che appunto l'ha messo accanto a Giuseppe e a Maria e accanto ai suoi compagni di scuola, ai suoi compagni di infanzia, ai suoi compagni di gioco per vivere questa realtà della nostra vita. Ebbene, se il nascondimento è stato il miracolo più prolungato dell'esistenza terrena di Gesù, Giuseppe ne fu il necessario strumento attraverso una missione che egli non solo ha esercitato accanto a Gesù, ma addirittura sopra Gesù. Lo ha comandato, gli ha detto cosa doveva fare, gli ha ordinato delle cose e l'umile professione di Giuseppe è stata l'ombra provvidenziale nel disegno di Dio che doveva consentire al mistero della redenzione di manifestarsi come un servizio per l'umanità intera. L'ombra di Giuseppe che nasconde la presenza di Gesù a Nazareth mostra la sua densità agli inizi della vita pubblica del Messia stesso. Gesù davvero si inserisce dentro la realtà del suo popolo con tutta questa ricchezza di umanità, di condivisione, di esperienza. Allora i suoi compaesani si meravigliavano delle parole che uscivano dalla sua bocca e dicevano: ma non è costui il falegname, il figlio di Giuseppe? Questo era per loro un motivo di scandalo e l'abbiamo sentito anche perché ha partecipato all'Eucaristia. Alla messa oggi è la pagina dell'Evangelo in cui appunto a Nazareth la gente si meraviglia, no? Sembra, si sono abituati a vedere Gesù nelle loro strade, accanto a loro, a sentirlo parlare, che dalle sue parole dice: ma come? Da dove gli vengono queste parole? Lui che appunto il figlio di Giuseppe, il carpentiere che vive accanto a noi. Ora lasciamo un momentino di musica prima di entrare dentro ancora in questo momento della legge del lavoro che è assai importante per la nostra vita umana, perché si fa diventare delle persone libere appunto attraverso il lavoro che si riescono a costruire la propria esistenza e a trarre dalla propria esistenza la gioia di vivere, di collaborare, di essere artefici, artisti della propria esistenza. Ora diciamo a Mario di mettere ancora un brano di musica. Allora via, preghiamo ancora San Giuseppe per i lavoratori, visto che la musica non c'è. San Giuseppe, patrono e modello dei lavoratori, ci rivolgiamo a te con tanta fiducia. Aiuta i giovani a trovare lavoro e noi a trovare nel lavoro non solo il nostro sostentamento quotidiano, ma anche una fonte di merito per la vita eterna. Tu che vivendo accanto a Gesù, figlio di Dio, e a Maria, sua madre, avesti la fortuna di condividere la loro sublime intenzione, concedi anche a noi di stimare il lavoro, di amarlo come tu lo hai amato lungo gli anni della tua presenza a Nazareth. Fa che operiamo con spirito di penitenza, con diligenza e pace, consapevoli di fare la volontà di Dio mentre Egli ci chiama a continuare a perfezionare l'opera della creazione. E così la nostra vita sarà come una giornata di fatica e di semina, in attesa di un riposo, di una soddisfazione umana e anche di un abbondante raccolto di eternità felice e gioiosa. Ecco, preghiamo Mario di mettere un po' di musica.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Malta e sta andando in onda l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella e segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Dopo la sua esposizione apriamo le nostre linee telefoniche. Se avete qualche osservazione, qualche preghiera, qualche intervento da fare, lo potete fare al numero 031 64 60 00. Per gli sms 331 79 14 523. Le mail diretta a @radiomater.org. Padre Mario, abbiamo Leonardo che ci chiama da Roma.
Buonasera Padre Mario.
Buonasera Leonardo, buonasera. Mi dici.
Ecco, io volevo dare una testimonianza personale. Io ho avuto degli amici in difficoltà dal punto di vista lavorativo, hanno fatto la novena a San Giuseppe e poi hanno trovato il lavoro. Quindi veramente c'è questo intervento dall'alto. È vero che c'è questo intervento dall'alto anche per le cose pratiche, il Signore non ci abbandona mai, anche queste cose di gioco, questo a gloria di Dio e di San Giuseppe, che insomma è un grandissimo santo in paradiso, ecco, era questa
davvero,
la mia
considerazione. Grazie Leonardo, io posso dare testimonianza, posso dare testimonianza di molte persone che appunto invocando San Giuseppe, il patrono dei lavoratori, hanno la soluzione di trovare appunto questa soddisfazione, di trovare questa capacità di lavorare, non soltanto per guadagnare uno stipendio giusto e doveroso, ma anche per realizzare la propria vita, perché il lavoro non è soltanto uno stipendio, ma è avere la certezza di essere utili nella nostra esistenza, di essere appunto persone che hanno una dignità e vivono questa dignità della vita con tanta soddisfazione. E quindi davvero grazie Leonardo, e anche alle persone che sono in difficoltà per il lavoro, ecco, di avere fiducia e di pregare anche e di perseverare nel cercare il lavoro se non ce l'hanno. E davvero anche i nostri telegiornali, il giornale radio, tutte le volte, tutti i giorni, ecco, parlano sempre di lavoro, di disoccupazione, di cose che sono necessarie per dare dignità alla nostra vita umana. Allora, tutti noi conosciamo l'importanza del lavoro sia nella vita individuale che in quella sociale, delle nostre famiglie. Il lavoro, dicevo, è indispensabile per la nostra crescita umana, non soltanto per questa capacità di guadagnare qualcosa, ma soprattutto di vivere con pienezza questa consapevolezza di essere stati chiamati alla vita con un compito, con un qualcosa da donare a questa stessa vita. Non soltanto abbiamo ricevuto come dono, ma diventa per noi a nostra volta la capacità di essere dono per gli altri. Se consideriamo il lavoro nel suo aspetto sociale ed economico, chi non conosce i beni che esso produce, il benessere che ne consegue, l'operosità umana consente una vita più agiata e assicura l'avvenire della propria famiglia e della comunità, diventando in tal modo strumento di carità per sopperire alle necessità di chi non ha queste possibilità, sia per l'età, per la malattia, per tante situazioni di disagio e difficoltà. Quindi il lavoro davvero è il pilastro che regge l'architrave della dignità della persona. Poter lavorare, avere un lavoro continuativo, far qualcosa per sé e per gli altri è una necessaria sorgente di gioia. Con il lavoro la persona ha la capacità di esprimere i propri talenti. Dio all'uomo ha dato la facoltà di sottomettere la terra, di custodirla, di coltivarla. Fare bene il proprio lavoro crea quindi un rapporto vivo anche con Gesù, che è stato architetto della stessa creazione. In un clima di lavoro da schiavi, Martin Luther King, che è stato davvero un liberatore della schiavitù negli Stati Uniti d'America, ha parlato del lavoro, della dignità del lavoro e anche della passione che ogni lavoratore deve mettere nel suo lavoro. Cito quello che diceva: noi siamo sfidati a lavorare instancabilmente per raggiungere l'eccellenza del nostro lavoro. E tutti noi, diceva appunto Martin Luther King, uomini, sono chiamati a lavori specializzati o professionali, ma anche meno di quelli che si elevano alle altezze del genio, delle arti, delle scienze. La maggior parte sono chiamati ad essere operai nelle fabbriche, nei campi, nelle strade, ma nessun lavoro è insignificante. Ogni lavoro che elevi l'umanità ha la sua dignità e la sua importanza e dovrebbe essere intrapreso con diligenza e perfezione. Se un uomo è chiamato ad essere spazzino di strada, egli dovrebbe spazzare la strada proprio come Michelangelo ha dipinto la Cappella Sistina, o Beethoven componeva la musica, o Shakespeare scriveva una poesia. Dovrebbe spazzare le strade, lo spazzino, l'operatore ecologico si direbbe oggi, così bene che tutte le legioni del cielo e della terra dovrebbero fermarsi per dire: qui è vissuto una grande spazzino di strade, è vissuto una persona che ha fatto bene il suo lavoro. Ed ogni persona dovrebbe provare, dovere questo interesse per se stesso, sentire la responsabilità di scoprire la propria missione nella vita. Dio ha dato ad ogni persona una capacità di realizzare qualche fine. Certo, alcuni sono dotati di maggiore talento di altri, ma Dio non ha lasciato nessuno di noi senza dei talenti preziosi. Dentro di noi ci sono delle facoltà creative potenziali che noi abbiamo il dovere di sviluppare attraverso anche il lavoro assiduamente per scoprire e valorizzare queste facoltà che danno dignità, che dà gioia alla nostra esistenza. Quando una persona ha scoperto le sue attitudini, deve impegnare tutto il suo essere nella realizzazione di tale qualità e deve cercare di farlo così bene che nessuno, pur senza rivalità, potrebbe fare di meglio. Con il linguaggio moderno potremmo dire che ognuno dovrebbe attivarsi nelle sue occupazioni in rete con Gesù, cioè far correre dentro al nostro lavoro manuale, intellettuale o in altro modo questo messaggio, questo respiro divino, per essere costantemente connessi con il progetto che Dio dà nei confronti del nostro lavoro, del nostro che compiamo. Ora vogliamo davvero...
Scusi Padre, sì. Mario, abbiamo un'altra telefonata, abbiamo Fausto che ci chiama da Milano.
Perfetto.
Prego.
Fausto,
buonasera. Padre Mario. Buonasera. Ho ascoltato le sue parole, sono molto interessanti e piene di passione e di senso vero della vita. Volevo solo portare la mia testimonianza, nel senso che proprio per quanto riguarda il lavoro, sono 5 anni che in famiglia abbiamo chiuso un'attività e siamo rimasti senza lavoro, e ogni giorno mi ero da fare per trovare il lavoro, ma nonostante siano passati 5 anni e comunque nessuno mi abbia mai dato una minima opportunità, ho tentato di far sopravvivere la mia famiglia con tanta fatica e lavori umili e occasionali. Che comunque si fa fatica anche a trovare, anche semplicemente pulire una scala, non è facile neanche questo oggi. Volevo solo cercare di dare forza a chi veramente ogni giorno, come mi è capitato di persona, non ha nemmeno magari i soldi per entrare in un supermercato, o si vergogna di non poter comprare qualche cosa.
La capisco.
Io ho vissuto questo, in questo momento qualcosa meglio va. Però vorrei veramente che tutti trovassero lo stesso la forza di non prendersela con il Signore e di capire che anche in quei momenti c'è un senso a quella sofferenza, c'è un senso profondo che porta ad avvicinarsi di più in quei momenti di sofferenza al vero senso delle cose, delle persone, della vita, della preghiera. E nonostante non abbia ancora risolto i miei problemi, e non abbia provato nulla, perché comunque è molto complicato, specialmente a un'età di 40 anni.
Sì.
Volevo che tutti avessero lo stesso spazio di pregare. Io, nonostante tutto questo cammino tortuoso, e una madre che dal momento in cui sono successe queste cose è caduta in una profonda depressione.
Lo credo.
E che in quei momenti magari finisce anche per trattare male me, mi sforzo sempre di trovare la forza di essere vicino a lei anche quando mi tratta male, nonostante non sia facile, io non sia perfetto.
Fausto, dicevo che allora io capisco la sua direzione e le garantisco di averla nella preghiera con la sua mamma, perché possiate davvero alzarvi al mattino con una gioia nel cuore di affrontare le difficoltà della vita.
No, ma non solo noi, per tutti ci sia questa forza, perché ha un profondo senso anche non avere un euro in tasca, ma avere la forza di sorridere agli altri, di trovare una parola e di guardare la luce la mattina, perché quando quella porta rimane chiusa e non c'è un perché per alzarsi, non c'è un motivo di andare a un lavoro, di avere una funzione sociale, bisogna avere lo stesso il rispetto per se stessi e la forza di stare vicino a Dio e di darsi un perché ogni mattina. Solo questo volevo dire.
Bravo Fausto, bravo.